è un vero piacere, oltre che un onore, poter contribuire con le informazioni preliminari sul ruolo della genetica nelle malattie cardiovascolari complesse. Io credo che si possa affermare, senza tema di essere smentiti, che esiste un buco conoscitivo nella gestione delle malattie cardiovascolari. E questo buco conoscitivo è proprio legato alla genetica delle malattie complesse. Poi, come un vero buco nero, la genetica delle malattie complesse attrae un pochettino tutte le informazioni, cercando di supplire a quella che è di fatto una grossa carenza, sia in termini diagnostici che in termini di previsione, che anche in situazioni abbastanza conclamate come questa famiglia di infarti giovanili. Questo è un probando che ha avuto l'infarto prima dei 30 anni, dove la componente genetica è importante ed è, direi, sostanzialmente indiscutibile. Anche in questo settore, noi oggi, quindi 2021, non il passato, oggi veramente, assistiamo ancora alla predizione dello sviluppo della cardiopatia ischemica utilizzando delle carte del rischio che non tengono in considerazione il fattore dell'ereditarietà. Si tiene in considerazione l'abitudine al fumo, la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo, ma non, uno dice, ma com'è possibile, essendo la caratteristica della componente genetica molto importante nello sviluppo di queste malattie? Questo è dovuto proprio alla pauci di informazioni che noi abbiamo relativamente alla componente genetica nella predizione dello sviluppo. Del resto, la complessità è una condizione normale in natura. Difatti, sono complesse le malattie più comuni. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi paragoniamo le patologie monogeniche di cui ci ha parlato brillantemente la professoressa Priore pochi minuti fa, noi vediamo che il rapporto in termini di prevalenza è di 1 a 30, cioè le patologie monogeniche su 1.000 individui sono presenti come prevalenza in 20 individui. E su 1.000 individui le patologie complesse sono presenti in 600 individui. Ma dividere che cosa è dovuto alla natura e che cosa è dovuto all'ambiente risulta estremamente complesso, non avendo delle informazioni certe che ti permettano di catalogare esattamente quali sono la componente genetica rispetto alla componente ambientale, perché proprio di questo si tratta, cioè le malattie multifattoriali o complesse, diversamente dalle malattie monogeniche, dalle malattie poligeniche, l'ereditarietà è di tipo multifattoriale, cioè il carattere biologico è controllato da diversi geni che agiscono in concorso con i fattori ambientali. Del resto, l'ereditarietà complessa è in grado di influenzare sia i caratteri continui che i caratteri categorici, che più frequentemente i caratteri soglia. Cosa vuol dire più frequentemente i caratteri soglia? Vuol dire che la maggior parte delle situazioni biologiche che dividono la presenza o l'assenza di malattie si caratterizzano perché sono classi fenotipiche la cui ereditarietà è determinata dagli effetti di geni multipli e dell'ambiente. E molte di queste malattie sono determinate dal fatto che la soglia può essere raggiunta o non essere raggiunta. Se non è raggiunta, la malattia non si sviluppa, se è raggiunta, la malattia si può sviluppare. E quando il numero dei fattori o il tipo di interazione additiva o moltiplicativa raggiunge la soglia critica, appunto, la malattia può esprimersi. Invece, al di sotto di questa soglia critica, la malattia non si può esprimere. Nelle malattie cardiovascolari complesse, la variante genetica è prevalentemente comune. Quindi l'effetto, quindi la potenza dell'espressione biologica è relativamente bassa e da questo deriva la difficoltà. Perché? Perché è difficile dissecare nell'ambito di diverse influenze genetiche quale delle influenze genetiche veramente de determina e quanto il determinarlo pesa nella computo complessivo dell'influenza genetica. Ci hanno aiutato molto gli studi genome-wide, cioè la genotipizzazione di varianti genetiche in tutto il genoma umano per cercare di individuare quali erano le caratteristiche genetiche che caratterizzavano la malattia rispetto ai controlli sani. E il processo è relativamente semplice, si prendono degli individui affetti dalla malattia, quindi con un fenotipo caratteristico, e dei controlli che invece non hanno questo fenotipo o non hanno ancora sviluppato questo fenotipo. Ci sono venuti in aiuto sicuramente il sequenziamento del genoma umano e la costruzione della HapMap, la quale ci ha permesso di individuare le varianti genetiche comuni in tutte le varie popolazioni. Sono state mappate 269 campioni che ci hanno dato la possibilità di individuare le varianti genetiche rappresentate nelle diverse razze e si sono costruiti degli chip che permettono la genotipizzazione simultanea fino a 1 milione di varianti genetiche e con una copertura nelle varianti genetiche con una frequenza allelica superiore al 50%, e ovviamente sono state costruite in maniera tale da poter essere costo efficaci e quindi potersi utilizzare in popolazioni anche molto vaste. Il principio è molto semplice. Si prendono due popolazioni, pazienti con una determinata caratteristica rispetto ai pazienti in assenza della caratteristica, si individuano le varianti genetiche che si vuole testare, qui sono espresse con i quadratini blu e gialli o i pallini blu e gialli, e si contano i pazienti che hanno quella caratteristica tra i soggetti con la malattia rispetto ai soggetti senza la malattia. Ovviamente è necessario un numero ampio di soggetti perché la significatività statistica si raggiunge solo con una P al di sotto di 5 per 10 alla meno 8 e il raggiungimento della significatività statistica non è neanche la difficoltà metodologica più importante, ma questo deve essere replicato in popolazioni differenti e opzionale è anche un terzo step di verifica in altre popolazioni. Quindi stiamo parlando di un approccio a più step, ma questo approccio è molto redditizio perché al suo interno contiene anche la possibilità di esplorare la causalità, cioè ovvero se una variante genetica è connessa solo in associazione o è connessa con un ruolo di tipo causativo. Esattamente come succede negli studi randomizzati, in cui i pazienti vengono randomizzati per un intervento di tipo sia farmacologico sia un intervento chirurgico di tipo A o di tipo B, Esattamente qui la natura divide i soggetti con un allele di rischio o i soggetti wild type. Ed è possibile studiare il marcatore e individuare se il marcatore è responsabile causalmente rispetto alla malattia Y. Se la variante genetica influenza la malattia Y allo stesso livello del biomarcatore, si stabilisce un rapporto causativo. Se invece la variante genetica influenza il biomarcatore ad un livello diverso rispetto alla influenza diretta, si dice che il rapporto non è di tipo causativo. E con questo semplice meccanismo è stato individuato che il colesterolo LDL ha un rapporto causativo nello sviluppo della cardiopatia ischemica, perché il rischio previsto rispetto alle varianti genetiche che influenzano i livelli di LDL è esattamente uguale al rischio osservato allo stesso livello con i livelli di LDL e colesterolo. E la randomizzazione mendeliana ha stabilito che il ruolo di influenza nei confronti della cardiopatia ischemica è di circa il 113%. Non è stato individuato invece un rapporto causativo tra il biomarcatore HDL e lo sviluppo di cardiopatia ischemica, laddove il livello di HDL, facendo l'influenza diretta tra le varianti genetiche che influenzano lo sviluppo di cardiopatia ischemica e il biomarcatore HDL, i livelli sono diversi e voi potete facilmente immaginare. Se semplicemente fosse stata conosciuta questa informazione prima di testare il torsetrapib e una serie di altri farmaci che influenzano i livelli di HDL, quante energie sarebbero state risparmiate semplicemente conoscendo la randomizzazione mendeliana. Per cui noi adesso nel 2021 a che livello siamo? Siamo a un livello per cui noi sappiamo sicuramente che l'influenza genetica esiste nella cardiopatia ischemica, esiste una proporzionalità diretta tra il numero di familiari affetti e la probabilità di sviluppo di cardiopatia ischemica, esiste invece una proporzionalità inversa tra l'età del familiare affetto e lo sviluppo di cardiopatia ischemica, ma dobbiamo dire che contrariamente a quello che è successo finché noi abbiamo utilizzato l'approccio del gene candidato, utilizzando un approccio genome-wide, immediatamente a partire dal 2007 si sono sviluppate una serie di lavori che tutti concordemente hanno individuato nella zona 9p21 del cromosoma 9. Questo è un Manhattan plot del tutto simile a quello che vi ha fatto vedere la professoressa Priore prima, che fa vedere come il logaritmo della significatività sia esattamente coincidente in almeno due popolazioni, ma poi questo è stato replicato anche in altre popolazioni che hanno fatto vedere come la zona 9P21 sia una zona ricca di varianti genetiche, tutte in linkage disequilibrium e quindi con una facilità nella individuare questa regione come una regione in associazione con lo sviluppo di cardiopatia ischemica. E questo almeno in una ventina di lavori, tutti con con odd ratio ovviamente diversi, ma meta-analiticamente parlando, con una influenza che almeno per un allele di rischio è sull'ordine del 50%. E in effetti voi potete vedere come un allele di rischio e due alleli di rischio comportano un rischio per lo sviluppo di cardiopatia ischemica del tutto simile all'aumento del colesterolo o all'ipertensione arteriosa. Qual è il meccanismo attraverso il quale il cromosoma 9 influenza lo sviluppo di cardiopatia ischemica? Oggi come oggi non è dato saperlo. Noi sappiamo da un punto di vista clinico che agisce attraverso la progressione dell'aterosclerosi, e questo è un dato assodato e certo, ma attraverso quale meccanismo, non avendo un ruolo trascritto, questo non ci è dato di saperlo. Per cui noi oggi possiamo dire che utilizzando diverse varianti genetiche, circa una sessantina, siamo in grado di costruire delle popolazioni anche molto piccole che rappresentano lo spettro estremo del rischio per lo sviluppo di cardiopatia ischemica, dove il rischio è aumentato di 3 volte, aumentato di 4 volte, aumentato anche di 5 volte. E è possibile costruire anche il rischio individuale di ciascun soggetto, come è avvenuto in questo lavoro, che è un lavoro condotto sulla UK Biobank, che fa vedere come la popolazione qui individuata in rosa di pazienti che hanno sviluppato un infarto giovanile ha uno score di rischio aumentato rispetto alla popolazione che non ha sviluppato un infarto giovanile, e quelli che hanno sviluppato un infarto giovanile hanno un riscore che rappresenta tutte le gradazioni. Ovviamente più rappresentate sono le gradazioni alte superiori alla mediana. Qual è il livello di un rischio individuato da questi genetic risk score? È un livello di rischio superiore ai fattori di rischio classici. Aggiungendo il rischio genetico, si aggiunge di più di qualsiasi fattore di rischio classico, sia il fumo di sigaretta, che il diabete, che il body mass index, che l'ipertensione arteriosa. E utilizzando l'insieme di tutti i fattori, aggiungendo il genetic risk score, si aggiunge ancora qualche cosa, e quindi da un punto di vista di precisione nella predizione del rischio, questo aggiunge ancora. Se noi prendiamo 100 pazienti con infarto miocardico giovanile, il loro rischio di sviluppare infarto è predetto su un'analisi monogenica solo da due individui, mentre invece il rischio poligenico elevato, quindi un rischio di 4 volte tanto, è un rischio aumentato in 17 individui. E a questo si aggiunge anche il fatto che non dobbiamo dimenticarci del rischio ambientale, perché come abbiamo detto prima, il contributo della genetica alle malattie cardiovascolari complesse passa attraverso la genetica, ma anche attraverso il rischio ambientale, e anche il rischio ambientale ha una interazione con il rischio genetico, come è stato brillantemente dimostrato da questo lavoro di Chera e collaboratori, che hanno fatto vedere come a tutti i livelli di rischio genetico basso, intermedio e alto esiste una interazione tra il rischio genetico e il rischio ambientale. Il rischio genetico è anche una porta di ingresso per le conoscenze della fisiopatologia, almeno della cardiopatia ischemica, come ha brillantemente fatto vedere la genetica del PCSK9. Come tutti voi sapete, lo sviluppo dei farmaci inibitori del PCSK9 si sono sviluppati quando si è resa nota l'influenza sia del gain of function che del loss of function del PCSK9 e che ha guidato la ricerca farmacologica negli anni successivi, per cui in meno di 11 anni si è passati da una conoscenza genetica allo sviluppo di un farmaco che oggi è commercialmente disponibile e che ha dimostrato di influire sugli endpoint cardiovascolari nell'ambito del post-sindrome coronarica acuta. Così come è possibile sviluppare anche farmaci che per stento nel loro effetto biologico di inibizione della lipoproteina LP piccolo A, che attualmente è orfano di qualsiasi trattamento, ed è anche possibile ottenere una variazione permanente dell'assetto genetico, tale per cui la modifica dell'assetto genetico determina un cambiamento sui livelli di rischio permanente nel tempo. Volendo cercare di riassumere tutto quello che è la conoscenza almeno limitata al campo dell'infarto miocardico acuto, se noi utilizziamo il rischio monogenico sia per quanto riguarda la ipercolesterolemia familiare che l'ipertrigliceridemia, che l'LP piccolo A, il numero di soggetti influenzati è relativamente modesto, 5, 8 e 4 rispettivamente. Ma se noi andiamo a prendere il rischio poligenico, quindi utilizzando tutte le varianti genetiche che entrano a predire il rischio, uno su cinque dei pazienti può essere influenzato dal rischio poligenico e quindi diventa una predizione di rischio clinicamente utile. E tutto questo per quale motivo? Per assolvere a quello che è, secondo me, ma anche secondo molti, la componente più importante del trattamento medico, ovvero non il trattamento della coorte con l'individuazione di un effetto medio, ma il trattamento del singolo individuo individualizzato per un trattamento personalizzato o di precisione. E con questo vi ringrazio per l'attenzione.